Buonasera a tutti voi, benvenuti qua a Chavaya Ushma Kabbalah e come tutti i martedì salutiamo tutte le persone che ci vedono qua da casa, da Israele, da tutto il mondo. Noi continuiamo questa serie di lezioni su questo piccolo libro, è molto importante, così è scritto. Sono quotazioni, sono citazioni secondo argomenti. Abbiamo scelto oggi di studiare il capitolo L'essenza della saggezza della Kabbalah e la prima domanda è la domanda della vita. Vuoi dire qualcosa prima? Abbiamo tempo, non corriamo da nessuna parte. A dire la verità, noi sempre pensiamo di cosa fare in questo mondo secondo l'importanza e così noi misuriamo quello che succede nella famiglia, quando scegliamo la nostra occupazione, quello che studiamo, quando noi parliamo della scienza, dell'educazione, della cultura, anche dipende dall'importanza, fino a quanto le cose ci sono importanti, qual è il loro posto, qual è il loro livello nella nostra vita. E secondo la saggezza della Kabbalah, c'è la saggezza della Kabbalah che in effetti non so proprio come spiegare, in che modo esprimermi. È semplicemente tutto. Ci spiega che noi ci troviamo in un posto che noi non percepiamo ancora, che noi ci troviamo in un'immaginazione che è chiamata questo mondo e che noi possiamo aprire i nostri sensi, incominciare a percepire un grande spazio, grandissimo, dove noi veramente ci troviamo. E che forze operano in esso e come noi veramente ci troviamo, in che forma e rispetto a questa realtà, rispetto a quella realtà noi siamo in mancanza, siamo incoscienti, come uno stato di incoscienza nel quale l'uomo che si trova in uno stato di incoscienza non percepisce dove lui sta e ha un po' di vitalità fino a che torna a essere cosciente. Così siamo noi, siamo in questo stato di incoscienza rispetto alla vera realtà che i cabalisti ci parlano di questo, che loro si trovano lì e lo sentono. E noi continuiamo nella nostra vita. C'è un metodo che può risvegliarci e portarci alla sensazione della realtà vera. Cosa noi riceviamo da tutto questo? Cosa ci guadagniamo? Ci guadagniamo proprio un'altra vita. Come adesso, se io continuo a cominciare con questa mancanza, in questo stato di incoscienza, continuo a vivere questa vita e noi sappiamo quanto questa vita è misera e quanto è limitato e non ci portiamo avanti nel meglio, in genere sempre nel peggio, in questo stress, in questa sensazione di vuoto, mancanza di speranza, quando noi ci troviamo e giungiamo a questa coscienza, noi cominciamo a percepire un altro mondo. Il Baal HaSulam dice che una vita intera, senza limiti, con la comprensione, che non ha nessun collegamento con il corpo fisico, animale, e allora noi ci medesimiamo con la dimensione superiore. Noi possiamo giungere a questo adesso, ora, proprio da questa incoscienza di ora, alla coscienza. Si è rivelata questa saggezza e ci invita a questo. Quindi l'importanza della saggezza della Kabbalah rispetto a tutto il resto delle saggezze, dei metodi, tutto quello che noi possiamo fare in questo mondo, la sua importanza non si può nemmeno paragonare con qualche altra cosa, perché può innalzare l'uomo al livello del creatore, al livello divino, in tutto, proprio in tutto, nella sensazione, nella vita, in tutto. E quindi la sua importanza è così grande. Oltre a questo, anche se noi non prendiamo, consideriamo questa dimensione che noi non conosciamo, che noi non sappiamo cosa succede lì, magari potrebbe essere troppo alto e le persone si avvicinano a questo e proprio piano piano, quindi possono comprenderlo solo piano piano, anche rispetto a questo mondo. La saggezza della Kabbalah non porta solamente l'uomo a una dimensione superiore, ma gli insegna come attirare dalla dimensione superiore delle forze buone per questa esistenza, anche l'esistenza di questo corporea, perché il nostro corpo è un animale, anche per questo può servire. Noi possiamo attirare luci, forze, un'energia speciale, noi possiamo determinare degli ordinamenti, noi possiamo essere proprio coloro che vedono quello che succederà e azionare secondo questo. Non è qualcosa teoretico, virtuale, del quale si può parlare e occuparsene e come altri metodi, ma è un metodo molto pratico che proprio viene per essere usata. Non c'è nessuna parte che faccia parte della teoria, semplicemente di pensare e parlare, discutere di qualcosa, perché è impossibile comprendere nessuna parola. Non si può conseguire un gusto, una comprensione, se non lo si consegue proprio in atto. Se tu entri in una definizione, devi entrarci con i sensi, con le qualità, con i sentimenti, e allora tu sai di cosa si parla. Se no, tu non sai di cosa si parla. Per quanto tu possa essere una persona che sa tutto quello che è scritto nei libri, se tu non percepisci queste cose, no, questo non vale a niente. Tu puoi essere, come dice il Bala Sulam, parlava dei cabalisti di Gerusalemme, è un concetto, perché lui quando è venuto dalla Polonia, è venuto a Gerusalemme, ha incontrato dei cabalisti e vedeva che semplicemente studiavano solamente quello che era scritto nei libri, e anche se loro sapevano dire a memoria tutto ciò che era scritto e discutere, non erano nel conseguimento spirituale, nella saga, e non comprendevano le cose delle quali parlavano. È come se io studi in geografia sull'Australia, anche se non ci sono mai stata. Io posso almeno immaginarmi che ci sono degli alberi, eccetera, però qua le cose sono del tutto opposte, non si sa in che forma si trovano nella dimensione spirituale, e quindi quello che noi non conseguiremo spiritualmente non lo conosceremo. Quindi una saggezza molto pratica non è quello che a quale siamo abituati nella nostra vita, che c'è un professore di chimica, c'è la chimica e c'è la mia vita. Nella saggezza della Kabbalah deve esserci dentro la materia, e deve influire su di te e definire tutto, la tua vita, il tuo pensiero, cambiarti. Quindi noi guadagniamo qui due cose con la saggezza della Kabbalah. Da una parte noi guadagniamo di sicuro il mondo eterno, la vita eterna completa, d'altra parte serve anche, noi facciamo del bene anche in questa vita, perché noi sappiamo già cosa succede qua, in che modo, in che forma, secondo che ordine della causa ed effetto, noi sappiamo perché succedono le cose, e con questo collegamento con i due mondi, quello superiore e quello inferiore, si può fare un un processo bello e buono a noi e a tutto il resto del mondo. Quindi l'importanza della saggezza della Kabbalah rispetto a tutto il resto delle cose è grandissima. E questo è anche il perché adesso si rivela solamente adesso. Perché noi abbiamo sofferto molti anni, per centinaia di anni noi ci sviluppiamo nel nostro mondo, e perché solamente ora noi scopriamo la saggezza del Kabbalah dopo tanti anni di sofferenza, di guerre, di omicidi, di furti e tutto quello che si rivela in questo mondo. Noi lo studiamo dai cabalisti, dalla saggezza della Kabbalah, secondo tutto il processo che noi studiamo, che in ogni cosa ha il suo tempo, il suo posto, perché noi dobbiamo essere pronti alla percezione, all'assorbimento della saggezza della Kabbalah. Noi lo vediamo che anche nella nostra generazione, quando si è aperto tutto ciò che è stato occultato, noi vediamo quante persone lo vogliono, poche persone in tutto il mondo, e qualche milione in tutto il mondo, in tutto, non di più, perché per questo c'è bisogno di uno sviluppo interiore speciale, delle preparazioni, e solo quando l'uomo proprio non ha più fiducia, proprio è disperato con questa vita e vuole innalzarsi in un altro livello di comprensione su cosa succede adesso, lui giunge alla saggezza della Kabbalah. Anche quando si giunge alla saggezza della Kabbalah, noi vediamo quante persone entrano, sebbene abbiano libri, gruppi di studio, televisione, internet, e quando vengono incontrano la Kabbalah poi la lasciano, perché ci sono altre cose più importanti. Apparentemente noi comprendiamo che tutto dipende dal desiderio, a quanto pare il loro desiderio non è ancora attirato da questo, e questo è il perché la saggezza della Kabbalah, sebbene sia già stata rilevata, è ancora all'inizio di questo processo. E noi speriamo che ciò nonostante le persone sentiranno in che cosa è la sua importanza, la sua qualità, che cose importanti davanti a noi abbiamo da fare, davanti a noi, e che noi possiamo costruire un atteggiamento giusto fra bambini e genitori e grandi in tutto il mondo, nella società. Questa saggezza ci dà la possibilità, l'opportunità di correggere tutto ciò che è distorto nella nostra vita. E, oltre a questo, ci dà anche una prospettiva, un futuro buono e bello per il quale conviene vivere ogni singolo secondo. E quindi, anche se i cabalisti parlano, diciamo, in parole parole come uno scienziato che non sanno tanto parlare in modo che è vicino al cuore dell'uomo, perché le cose sono molto alte, sono troppo alte, sono troppo globali, e sono grandissime, quindi portarle all'uomo semplice è come spiegare a un neonato questo mondo. Gli puoi dare un ciuccio, gli puoi dare una caramella, un piccolo gioco, ma non tutto il mondo, non puoi spiegargli tutto il mondo. E loro scrivono le loro definizioni in modo scientifico, diciamo un po' un modo che non è tanto, che non lo attira, che non attira l'uomo. È un problema, perché loro danno delle definizioni esatte, non in parole che entusiasmano, che ci entusiasmano, ma in parole esatte. E allora vediamo cosa dicono e vediamo cosa fare. Poi, così come prefazione, voglio dire che la saggezza della Kabbalah non c'è, scusate, non c'è, se noi parliamo anche della Torah, che non conosciamo, è stata data all'uomo, noi conosciamo la Torah come se fosse il Pentateuco, come se fosse qualcosa che è stato dato all'uomo in questo mondo per sapere come comportarsi in questo mondo. Allora gli si sono state date delle leggi, delle abitudini, dei costumi, mentre invece per tirar fuori l'uomo da questo mondo e farle aprire la divinità, il creatore, aprire, diciamo, il paradiso ora, adesso. E allora per questo c'è la saggezza della Kabbalah, che è chiamata per quello l'interiorità della Torah, del Pentateuco, e anche chiamata la Torah della verità, perché lui lo sente, lo acquisisce da solo. Io voglio invitare le persone che ci vedono anche da tutto il mondo e da casa, possono invitare a chiedere domande a questo indirizzo che si vede sullo schermo. Noi studiamo adesso, così è scritto, secondo paragrafo, il paragrafo essenza della saggezza della Kabbalah. La prima, dall'introduzione al Talmud, dice Sfirot del Baal Sulam, la domanda della vita. Se settiamo i nostri cuori per rispondere solo a una ben nota domanda, vale a dire la risentita domanda che si pongono tutti i figli dell'uomo, che è: qual è il senso della mia vita? In altre parole, questa tale quantità di anni della nostra vita, che così fortemente ci costano caro, cioè le numerose pene e tormenti a causa dei quali soffriamo per portarli a termine, chi ne gode? Ancora più precisamente, a chi io reco piacere? È vero che gli storiografi si sono stancati di rifletterci, e senza dubbio nella nostra generazione nessuno lo vuole neanche prendere in considerazione. Tuttavia, la domanda si pone come sempre, amaramente e con tutta forza, dato che a volte ci trova impreparati, assilla la nostra mente e ci umilia fino alla polvere, prima che noi troviamo il famoso stratagemma, cioè quello di farci trascinare, dimentichi, dalle correnti della vita come ieri. Infatti è per risolvere questo astruso enigma che lo scritto dice: gustate e vedete che l'Eterno è buono. La saggezza della Kabbalah ci rivela il Creatore, e per rivelarlo e per fare qualunque cosa della vita noi abbiamo bisogno del desiderio. Senza desiderio, che noi speriamo di riempire, noi non abbiamo carburante, non abbiamo la forza di fare nessuna azione. E io devo, per avere la forza, devo sapere cosa ne ricavo alla fin fine, se il guadagno che poi avrò vale la pena per fare questa azione. Quindi, cosa dice qua? Che se noi portiamo attenzione alla domanda al perché della mia vita, se la persona sente di non aver gusto nella vita, che ha difficoltà, non sa per che cosa vivere, e non ha nessun altro metodo, né alcol, né droghe, nessun altro metodo, altri giochi simili, lui si sente impotente, si sente in una situazione di vuoto, in una situazione proprio terribile, solo allora lui giunge alla saggezza della Kabbalah. Quindi tutta l'umanità ha avuto bisogno di tanti anni, migliaia di anni, per svilupparsi per vedere che non c'è nessun risultato, un buon risultato della vita, e noi vediamo anche per i nostri figli sarà ancora peggio, tutto lo sviluppo non è giusto, non è buono, e perché cosa si vive noi non lo sappiamo, non si trova godimento nella vita e si vive a nostro malgrado, e questa sensazione di in questa vita nella quale non si muove, non si muore di fame, una vita senza nessun problemi, diciamo, tanto basilari animali, ma sul livello umano, nel quale noi sentiamo, su una domanda, diciamo, umana, nel quale noi sappiamo che non abbiamo il perché della vita. E io sento che io non esisto come persona, che non mi trovo, non ci sono. Io vedo la mia vita che non ho, non c'è il mio io. E il punto interiore nostro non può accettarlo, perché mi sento come una bestia, ancora peggio. E le persone che hanno la stessa domanda, il perché della nostra vita, e sono giunte a questo sviluppo, allora aggiungono a un'altra domanda. Non è esattamente, non è subito, come lui scrive, gustate e vedete che il creatore è buono. Lo dicono i cabalisti, che è quello che ci può servire è aprire la divinità, aprire il creatore. Non è proprio quello che noi magari pensiamo che è qualcosa di speciale, ma il creatore, l'intenzione della parola l'intenzione di creatore, il creatore è in gematria, in gematria natura, devo aprire tutta la natura, devo comprendere anche il mondo superiore, il mondo a venire, solo in questo modo io saprò perché io vivo. Se la mia vita termina dopo la vita, cosa succede dopo il confine, se no non vale la pena. E quindi assaggiate, vedete che il creatore è buono, vuol dire aprite tutto al di sopra del tempo, del movimento, del posto, della vita e della morte. Infatti la Kabbalah è chiamata la Torah Temet, la Torah della verità. È la libertà dall'angelo della morte. Per prima cosa noi dobbiamo conseguire questo. Quando noi ci innalziamo al di sopra della morte fisica, per quanto io vivo e poi morirò, devo conseguire la mia vita al di sopra di questo, che anche quando io muoio continuerò a vivere nell'anima e sentire questa vita eterna. Questo è la prima meta della saggezza della Kabbalah, che la saggezza della Kabbalah deve portarci. Allora noi saremo liberi, possiamo giudicare le cose in modo diverso. La persona non si trova già nello stress della mancanza di tempo. Quindi è scritto che nello stato del Monte di Sinai, che è scritto Cherut, che è la libertà dall'angelo della morte. E questo è quello che ci porta la saggezza del Kabbalah. Ci sono domande? Per prima cosa l'internet. Chiede Eagle del gruppo di Modin se disperarsi per la vita materiale è la mia scelta o viene dall'alto. No, non è la scelta dell'uomo, non c'è scelta dell'uomo, ne abbiamo parlato molte volte, l'uomo non ha scelta, noi siamo tutti come animali che siamo azionati come dei burattini e dall'altro, la scelta incomincia dopo, quando l'uomo giunge al gruppo, incomincia a sentire come edificare un sistema che è un sistema spirituale, fra altre persone. Abbiamo questa possibilità di essere non delle animali egoistici come siamo adesso, ma trovarci assieme in un gruppo e incominciare a costruire fra di noi questo sistema spirituale. Spirituale vuol dire con amore, ami il tuo prossimo come te stesso. E quindi quando noi attiriamo la luce, si studia quanto è possibile e si attira questa luce, cerchiamo di costruire questo sistema di atteggiamenti, di collegamenti fra di noi, e noi incominciamo a sentire nell'atteggiamento l'uno con l'altro il sistema spirituale. Allora noi incominciamo a percepire il mondo spirituale oltre a questi corpi. Noi, ognuno nel modo egoistico, le anime attirano tutto quello che possono fare per loro, allora sono i corpi, sono considerati corpi, e solo quando noi incominciamo a atteggiarci uno all'altro con amore, con Ashpa'a, come il dar assoluto, allora questa è la differenza. E quindi le persone che incominciano a incontrarsi in un gruppo e a studiare in gruppo, cercano di farlo in questo modo, è già un'azione. Infatti è scritto che Naseve Nishma, faremo e poi sentiremo. Questa legge è ama il tuo prossimo come te stesso, e quando noi cerchiamo di farla, allora incominciamo a svilupparci. Così non si sente. Assaggiate, vedete che il creatore è buono. Allora la saggezza della Kabbalah ci aiuta a conoscere la spiritualità che è in noi. Cosa dice la Kabbalah rispetto ai nostri bisogni, a quello che noi quello che non riusciamo a fare nella vita materiale e nella vita personale? La saggezza della Kabbalah ci spiega anche la scienza, bisogna vedere anche la scienza, tutte le saggezze come anche una parte della saggezza della Kabbalah, perché in tutto la saggezza della Kabbalah comprende tutta la realtà e in essa ci sono tutte le saggezze. Quando noi scopriamo questa realtà generale per mezzo dello studio della saggezza della Kabbalah, noi vediamo in tutto questo sistema come s'aziona, opera secondo delle leggi assolute, chiuse, globale, che come tutto un unico sistema che aziona, che opera in armonia con tutte le parti, come il nostro corpo, che in cui tutte le parti del corpo lavorano assieme, anche se sono diversi. Quindi l'uomo che si trova in questo sistema entra in una vita più diciamo più equilibrato, per quanto lui può farlo, per quanto il sistema gli dà la possibilità di farlo. Il problema è che tu non sei solo tu, ci sono ancora tutti questi miliardi di persone in questo sistema grandissimo, con tutte queste persone in questo mondo e tutte le anime e tutti i mondi, tutto in un unico sistema, anche se tu sei il più grande e giusto, perché ci sono altre parti in questo sistema e tutte azionano e ognuna si trova, no? E gli altri si trovano non in una situazione corretta, perché non tutti sono giunti alla loro situazione completa, anche se tu fai delle azioni che sono le migliori dal punto di vista personale, tu non potrai sentire la completezza generale. Ma fino alla fine della correzione, persino i cabalisti, per quanto si trovano nei livelli più elevati, anche soffrono con le altre persone e anche nella spiritualità, anche nella materialità hanno problemi. Questo vuol dire che in tutto il processo è un processo generale, anche se tu comprendi quello che succede, vedi cosa succede, puoi distinguere le cose, ti trovi in una situazione migliore di quello che saresti stato senza di esso, però la saggezza della Kabbalah in se stessa ti rivela che tu non puoi essere riuscire al 100% perché tu sei una parte di un sistema che non è ancora corretto. Lì, questo ragazzo ha una domanda che proviene quanto per da una incomprensione. Io comprendo che la situazione corretta esiste già, non c'è passato, presente e futuro. Noi veniamo tirati a qualcosa che esiste già e ne vediamo il risultato. Vuol dire che anche noi siamo infiniti, non importa cosa facciamo, anche la situazione, anche questa sofferenza di questo mondo è infinito. Io voglio cercare di comprendere perché mi conviene fare la correzione. Se questa situazione nella quale mi trovo è anche fisso, è infinito. Noi ci troviamo veramente, se noi avessimo potuto aprire i nostri occhi, avremmo visto intorno a noi il mondo di Ein Sof, dell'infinito. Tu hai ragione, però d'altra parte noi ci troviamo nel collegamento fra di noi in una situazione guasta, che viene chiamata questo mondo. C'è il mondo di Ein Sof, infinito, nel quale noi ci troviamo e noi stessi facciamo la nostra vita come la sentiamo. Tutta la saggezza della Kabbalah è fatta per portarci a questo sistema in equivalenza, in completezza, al mondo di Ein Sof. Noi in tutto dobbiamo correggere i rapporti fra di noi, che sia nella stessa armonia, nello stesso ordine, bello e buono, all'equivalenza per essere esattamente come la luce di Ein Sof. Finché non giungeremo a questo, noi soffriremo. Non fa parte della vera realtà. Lì non mi preoccupo di questo. È eterna, completa, infinita, ma noi non potremo migliorare la nostra percezione, la percezione della nostra realtà, finché non correggeremo noi stessi queste situazioni. Quindi c'è una differenza fra ciò che sento e la situazione nella quale io mi trovo. Allora cosa ci guadagno di esserci? Perché sono incosciente, e cosa serve che tutti siano felici se io sono quasi come un morto? Se la luce superiore noi dobbiamo da parte dei Kelim essere al di sopra della nostra conoscenza. Io chiedo in modo, no, scusate, non si capisce la domanda. Non, a dire la verità, lui chiede se non facciamo sempre qualcosa per il bene del prossimo. A dire la verità non c'è il prossimo. Noi siamo in una immaginazione. Sembra che sia qualcosa magari non vero. Noi ci troviamo in un'illusione secondo la quale noi sentiamo che tutto quello che è al di fuori di noi è il prossimo. Noi sentiamo che parte della realtà non fa parte di noi, è stato fatto apposta finché noi con il nostro sforzo l'avviciniamo fino al punto che sia esattamente come la mia realtà interiore. Io mi sento me stesso, così devo sentire chi è al di fuori di me. Allora si collegano in me tutti i cinque sensi. Cioè io dentro di me la radice, l'anima e il corpo e anche le vushlecha, quello che è chiamato il vestimento e il palazzo, e che tutta la realtà lo sento interiormente. Quando noi torniamo alla consapevolezza, noi colleghiamo tutte le parti della realtà, ognuno lo collega per se stesso, allora sente che lui include tutti, allora non c'è problema con ama il tuo prossimo come te stesso. Noi dobbiamo vedere la realtà, questa vera realtà, che è veramente così. Noi dobbiamo scoprire questo, nient'altro. A cosa dobbiamo giungere? La saggezza della Kabbalah cosa fa? È la rivelazione del creatore alla creatura, la rivelazione di tutto questo sistema generale a me. Allora mi trovo nella luce di Ein Sof completa. Andremo, andiamo avanti. La prossima citazione. Di cosa tratta la saggezza della Kabbalah? Dal secondo paragrafo del Bala Sulam, desidero chiarire alcune cose apparentemente semplici, vale a dire palpeggiate dalle mani di tutti, e dove tanto inchiostro è stato versato per chiarirle. Ciononostante, non siamo ancora arrivati ad una loro conoscenza chiara e sufficiente. Ed ecco le domande. La prima domanda, qual è la nostra essenza? Seconda domanda, qual è il nostro ruolo nella lunga catena della realtà rispetto alla quale noi siamo dei piccoli anelli? Terza domanda, ecco che quando ci osserviamo ci percepiamo corrotti e meschini fino al punto tale da deplorare non altri che noi stessi. E quando osserviamo l'artigiano che ci ha creati, avremmo dovuto trovarci all'apice delle altezze, non essendoci altri come lui da lodare, poiché necessariamente da un artefice completo fuoriescono atti completi. Quarta domanda. Secondo le costrizioni del senno, certamente egli è buono e benefattore, e non c'è niente di più elevato di lui. E come mai ha creato sin dal principio così tante creature che si torturano e che soffrono in tutti i giorni della loro esistenza? La condotta del buono non sarebbe proprio portare beneficio e comunque non procurare tanto male? Quinta domanda, com'è possibile che dall'Eterno, che non ha né principio né fine, discendano esseri viventi, transitori, immortali e senza valore? Introduzione al libro del Zohar del Bala Sulam. Queste domande sono domande delle quali si occupa la saggezza della Kabbalah e che si possono ampliare. Lui anche continua a parlarne nell'introduzione al libro dello Zohar, altre indagini oltre a questo. Io non penso che noi possiamo soffermarci su tutte queste, ma questo è un esempio su che cosa si occupa questa saggezza, qual è la nostra essenza, perché cosa noi soffriamo, perché noi siamo così deboli e così, e perché il creatore che è così grande ci fa queste cose piccole, ci fa del male. Com'è possibile che se lui è eterno ci ha creato in questo modo, ci ha creato così piccoli, così guasti, così miseri, come può essere? Se io vedo che questa penna, dico che chi l'ha fatto era chi la fabbrica era buona, se mi sembra male, dico che chi l'ha fatto era una fabbrica non buona, allora posso dire la stessa cosa del creatore? Queste sono domande essenziali, importanti, giuste. La saggezza della Kabbalah non le nasconde, però risponde adesso. La prossima è del Ramchal, dal libro Dat Tvunot. Chi vuole saperne di più può giungere anche alla prefazione del libro dello Zohar e vedere le lezioni su questo argomento e ricevere una risposta. Tutte le lezioni si possono trovare all'archivio. E si può cercarlo, e si può cercare la prefazione del libro dello Zohar, si può avere tutte le lezioni che ne parlano. Il Ramchal scrive, tutta la saggezza della Kabbalah è solamente conoscere il governo del desiderio superiore. Perché cosa ha creato tutte queste creature? Cosa egli vuole da loro? E in cosa consiste la conclusione di tutti i giri del mondo? Queste sono le cose più grandi e più importanti. Il Ramchal era un cabalista molto grande, circa tutta la saggezza del Kabbalah e sapere cos'è il desiderio del superiore, che cosa ci ha creato tutto, e che cosa lui vuole da noi, in cosa consiste tutto questo sviluppo. Questo anche noi lo studiamo. Cosa devo dire a proposito? Tutta la saggezza della Kabbalah è solamente conoscere il governo del desiderio superiore, che il suo governo da una parte è buono e benefico, però ha una meta. Rispetto alla meta è sempre buono e benefico, ma rispetto al mio io, che si conduce verso la meta e con guadagno e punizione, può darsi che io soffro, e questo proviene dal fatto che lui è buono e benefico, magari perché non vado proprio esattamente nella sua via. E come è scritto, perché cosa ha creato tutte queste creature per portarci a questa completezza? Noi siamo come una goccia di spermo che incomincia a svilupparsi, e dobbiamo svilupparci la situazione dell'Adam, dell'uomo, che vuol dire simile al creatore. Quindi ha creato per fare del bene, per farci sentire esattamente nella stessa situazione, nello stesso stato del creatore. Cosa vuole dal creatore? Che diventino grandi, crescano nella sensazione e nell'intelletto, esattamente al suo livello, che siano completi. E è un po' difficile cominciare a muovere questo, è un po' più difficile, però è possibile comprenderlo intellettualmente. Cos'è la saggezza della Kabbalah? Dalla Torah della Kabbalah alla sua essenza, il Balasulan dice, cos'è la saggezza della Kabbalah? Nella sua totalità, la saggezza della Kabbalah concerne la rivelazione divina predisposta nelle sue vie in tutti i suoi aspetti, quelli che sono stati rivelati nei mondi e quelli che sono destinati ad essere rivelati, e in tutti i modi che possono rivelarsi in qualsiasi momento dei mondi fino al termine di tutte le generazioni. Noi ci troviamo nella realtà, in una situazione più piccola, in mancanza di consapevolezza, siamo in un saltato di incoscienza con una persona che ha una sensazione generale. Questo è il nostro mondo, e tutto quello che noi stiamo per rivelare è quello che ci rivela la saggezza della Kabbalah, è tutta la realtà dall'inizio alla fine, il collegamento fra tutti, lo sviluppo dall'inizio alla fine, l'armonia generale. Questo è quello che noi stiamo per rivelare, e noi dobbiamo anche comprendere questa storia che è stata dall'inizio della creazione, dal mondo di Ein Sof, come è caduta, come è scesa attraverso i mondi, questo mondo. Noi sappiamo che la luce superiore, il creatore, ha creato il desiderio, e questo desiderio è giunto fino a questo mondo attraverso 5 mondi, e nel nostro mondo, dove ci troviamo nel nostro globo, nel globo, nella nostra, e noi da qui ci innalziamo di nuovo verso il mondo di Ein Sof. Qua avevamo il mondo di Ein Sof e torniamo al mondo di Ein Sof, solo che quando eravamo nel mondo di Ein Sof eravamo come una goccia di sperma, ma in questo mondo noi ci troviamo come un animale, e solo adesso noi cominciamo a svilupparci attraverso gli stessi gradini, gli stessi livelli, attraverso questi 5 mondi, verso il mondo di Ein Sof. La saggezza della Kabbalah ti spiega tutte queste cose, tutto questo giro che noi facciamo. Anche il Baal HaSulam ne parla nella prefazione del libro dello Zohar, perché spiega perché noi facciamo tutto questo giro dalla situazione della prima, seconda, terza situazione, perché tutto questo processo deve succedere in 6.000 anni, perché ci sono 5 mondi, e perché ci sono 15 miliardi di anni in questo mondo, e poi c'è lo sviluppo, nostro sviluppo in 6.000 anni, e racconta parlano tutte le particolari perché io soffro, qual è il mio libero arbitrio, come posso aiutare gli altri, a me stessa, tutte le particelle di questo sistema, come si entra in qualche parte e lo si studia fino in fondo. In fondo, questo noi riceviamo dalla saggezza della Kabbalah e noi comprendiamo che tutte le sofferenze che noi riceviamo in questo processo che è globale e succede perché noi non sappiamo ancora come organizzarci in questo sistema in modo giusto. Se riuscissimo a fare, ci sentiremo adesso come nel mondo di Ein Sof. Il problema è che noi non conosciamo il sistema, non conosciamo tutto il progetto, tutto del creatore. Ord di Zichron, che per la prima volta si incontrano, 15 persone che ci vedono assieme, chiede se non percepisco che qualcosa è guasto in me e sento solo la realtà che mi circonda. Non importa, non è importante. L'uomo non deve giungere alla saggezza della Kabbalah dicendo che lui è guasto. Noi arriviamo alla saggezza della Kabbalah perché non stiamo bene. Come può controllare, rispetto a che cosa può controllare se è guasto o no? Solo dopo, quando io rivelo la realtà più superiore, io rispetto a questo, io comprendo come sono posto adesso. Però le persone che vengono alla saggezza da Kabbalah non vengono perché dicono di essere guasti e così via. Quello che lui vuol dire è che quando noi guardiamo noi stessi, come lui ha detto prima, il Balasulam, quando noi ci vediamo guasti, allora perché il creatore ci ha creato guasti? Non è veramente il nostro guasto. La domanda è se il creatore eterno e completo come mai ha creato delle creature guaste. Shalom. È scritto qui che la saggezza della Kabbalah è tratta della rivelazione divina. La saggezza della Kabbalah ci illumina sulla situazione nella quale noi ci troviamo e viene chiamata creatore, dice Rav. Come si arriva al fatto che la luce che in essa ci riporta al meglio? Vedo la strada nella quale ci porta il creatore, ma come può portare me al meglio? Io mi trovo dentro questo sistema. Io non lo comprendo, non lo percepisco, io mi trovo dentro questo sistema in modo molto piccolo che è chiamato questo mondo. Qui. Buio, piccolo, quello che ho è tutto quel che ho. Io voglio aprire a me stesso tutta la realtà, perché qua sono le forze che azionano su di me, non è solo l'inizio e la fine. Se io non comprenderò queste forze, rimarrò una piccola bestiola in questa vita. Come adesso, se non comprenderò tutto questo sistema, anche la sofferenza mi portano avanti, io devo scoprirla, non posso andare avanti più in questo modo. Se la persona sente così, arriva la saggezza della Kabbalah. Qual è il mezzo per scoprire tutto il sistema, sentire tutto e sentirsi padrone di casa? Come è possibile? Per mezzo del fatto che io attiro la luce che si trova qui, la forza che si trova qui, lo attiro su di me, che apri i miei sensi, che apri tutti questi e mi riporti allo stato di coscienza, perché sono incosciente adesso. Quando una persona è malata c'è un mondo e i medici che lo curano. Questo lavoro noi dobbiamo farlo da soli e portarci a questo allo stato di conoscenza. Quindi tutto questo sforzo per mezzo del gruppo, per mezzo dello studio, io attiro quella luce che illumini su di me. Questa luce si trova nella realtà superiore intorno a me, non lo sento, anche adesso si trova qui, ma non lo sento. Io posso risvegliare la sua influenza su di me. Questa influenza è chiamata Ormakif, luce circondante, perché mi circonda attraverso questa azione esterna, perché io non posso ancora entrare in contatto con lui, non ho le stesse qualità, non sono in quella in equivalenza con lui. Come se mi risvegli un po' con una persona che questa azione chiamata esteriore, Mekif, circondante, tutta la saggezza della Kabbalah è come dire, nel suo uso si divide in due parti. Una parte è il periodo della preparazione, Hana, nel quale io passo delle fasi fino a che incomincio a percepire, finché io passo il marson, la barriera, poi non sento niente. Ma c'è un gruppo, c'ho lo studio, libri, tutto. E allora io faccio gli sforzi, c'ho un metodo che mi dice come fare, c'ho come risvegliare me stesso dallo stato di incoscienza alla coscienza. E qua c'è questa luce circondante che passa il marsom, la barriera, mi illumina da lontano, finché io poi passo, quando passo il marsom, ho questa consapevolezza, questa sensazione. Allora quando arriva la sensazione, questo è chiamato l'anima dell'uomo, ci insegna. Io c'è una situazione come se io fossi cosciente, nella quale io posso in modo cosciente fare cose, sapere cosa succede, c'è già un lavoro reciproco con queste forze, con una persona che è tornato a essere cosciente, lui sente le persone, lui fa, si alza, fa qualcosa. Ci sono fasi tali. Io ti ho sentito molto spesso, facendo una similitudine fra questo processo al corpo dell'uomo. È così, ma non un processo, la realtà generale è simile al corpo dell'uomo. È scritto in molti posti, non sono io. Nel modo più semplice e più bello è scritto nel libro Becerra Kavanot, che è scritto secondo la RI. Se una parte è malata, se diciamo c'è una cellula canceronica, tutto il corpo arriva in azione per correggere questa, per guarire questa cellula. Allora perché questa cosa non succede nello stesso modo in tutto Israele e in tutto il mondo? In tutto il mondo, in tutta la realtà del mondo, in tutti i mondi, Israele sono il cancro, perché noi siamo dopo la caduta dei tempi, eravamo nell'ama il tuo prossimo come se stesso e siamo caduti nell'odio per niente. Siamo noi la cellula canceronica per per tutta l'umanità, non loro, perché loro non c'erano né prima né adesso. E quindi noi dobbiamo per prima cosa correggere noi stessi. Questo è scritto nel libro dello Zohar, nella prefazione del libro del Zohar, item 71. lo scrive. E anche adesso che ci avviciniamo al 9 di Av, e lui dice che tutti i problemi siamo noi le cause di tutti i problemi, di tutte le di tutte queste disgrazie, perché siamo noi che non correggiamo noi stessi. Le nazioni del mondo non hanno il metodo, non hanno la Torah, non hanno niente, adesso cominciano a avvicinarsi a noi assieme a tutto il mondo a fare la correzione, però l'obbligo della correzione è su di noi, quindi il conto è con noi. Quello che abbiamo detto rispetto a tutta la situazione del mondo, e poi aggiungere delle domande: perché ci odiano in tutto il mondo? Perché il Creatore fa in modo che ci odino? Perché cosa vogliono da noi? Perché noi abbiamo la metodo della creazione e non lo realizziamo. Purtroppo non è tanto per purtroppo, ma è un processo che noi dobbiamo passare. Il processo è tale che Israele si trovano come la parte non pura, perché siamo caduti dalla santità dove eravamo 2000 anni fa e dobbiamo innalzarsi di ritorno, e le nazioni del mondo in tutto si aggiungeranno a noi quando noi cominceremo a correggere noi stessi. Quindi noi possiamo vedere per quanto noi come cominciamo le correzioni nei nostri gruppi, quante persone si vogliono aggiungersi a noi da tutto il mondo e vogliono essere assieme a noi. Tu conosci un po' questo nostro sistema, e se noi ci fossimo risvegliati come il popolo di Israele nello Stato di Israele e avessimo compreso che questa è la nostra meta, e comprendere perché il mondo soffre, e avremmo fatto tutto questo, avremmo potuto cambiare tutto l'atteggiamento del mondo da un estremo all'altro. Speriamo di riuscirci. La domanda è per una mancanza. Una persona come te, che sei cabalista, che tu ti trovi nel mondo spirituale. Ah, guardi lui? No, guarda te. Ma cerchi di... Che domande ha? Hai delle domande? No, perché si incomincia con qualche cosa di personale? Non parliamo dei cabalisti in genere. I cabalisti hanno domande tutto aperto davanti a loro. Che tipo di domande hanno? Un cabalista ha domande di realizzazione. Noi dobbiamo comprendere che la Kabbalah è una scienza, e quello che si apre davanti all'uomo è quello che lui sa, quello che non si apre davanti a lui non lo sa. Non è un hocus pocus, un qualche cosa che si apre e tutto è davanti a lui. Per prima cosa ci sono 125 livelli nei quali noi dobbiamo innalzarci, in essi 5 mondi, 5 parzofim, 5 sfirot in tutto. Nell'uomo ci sono tariari, 613 desideri, che deve correggerli dall'uso egoistico per la spia, per dare in assoluto. Quindi deve fare 613 mitzvot, che sono la correzione dei suoi desideri. Questa è la verità dell'adempimento dei precetti, delle mitzvot. Ci sono i desideri che lui corregge, poi deve riempirli della luce dell'Ein Sof. Se lui fa queste correzioni, incomincia a conoscere sempre di più il sistema, finché e arriva la correzione completa. Non lo so perché non ci sono arrivato. Quando lui lo fa, lui giunge al suo termine della correzione. Aspetta gli altri, diciamo aspetta te. Ha delle domande o no? Finché tutti non aggiungono la correzione, tutti si collegano assieme, come tutti corretti in modo personale, e tutti si collegano assieme in modo generale, non c'è risposta a tutte le domande. Solo dopo che tutti saranno corretti e saranno collegati assieme come un unico corpo, allora non ci saranno domande, tutto sarà chiaro, tutto sarà nell'armonia finale. Se una persona sente di non aver domande, vuol dire che ha mancanza di sviluppo? Certo, di sicuro. Se tu vai fuori, chiedi qualcuno e ti dicono cosa succederà, io so solo cosa succede alla mondiale. Tu solo questo. Sì, governa, decidi chi risponde. Buonasera. Un'amica che è religiosa mi ha chiesto cosa mi dà lo studio del saggetto della Kabbalah e gli ho risposto in modo spontaneo, non so se ho risposto bene. Dice, ho detto che mi fa diventare una persona migliore a me stesso, a chi mi circonda. Io voglio sapere se lo studio della Kabbalah non mi porta alla spiritualità, se mi cambia nella vita materiale. Non è tanto semplice rispondere, io cercherò in parte come me, almeno. La saggezza della Kabbalah parla della correzione dell'uomo, che io devo correggere i miei desideri, i miei pensieri, il mio atteggiamento a me stesso, agli altri e al creatore. Questo vuol dire che parla del cambiamento positivo dentro l'uomo. La religione non si occupa di questo. Lì ci sono delle definizioni semplici, come fare, far così, cos'ha, in un modo o nell'altro. Noi non diciamo che è qualcosa di negativo. È il modo nel quale siamo vissuti per migliaia di anni. Questa forma di vita mantiene l'uomo e per tutto il periodo dell'esilio è stata la forma che abbiamo dovuto adempiere e mantenere. Però adesso siamo dal periodo dell'Ari, che era il Messia figlio di Yosef, è incominciato un processo diverso, perché il desiderio di ricevere è incominciato a svilupparsi verso la correzione, quest'ultimo periodo nel quale noi siamo al suo inizio. Quindi si sviluppa la saggezza della Kabbalah e si rivela per la prima volta, così anche scritto nel libro della Zohar, che deve rivelarsi, svilupparsi e portarci delle correzioni. Le correzioni che fa e che dovrà fare non sono correzioni in mitzvot, nei precetti fisici, ma sono correzioni nell'anima, nell'atteggiamento dell'uomo rispetto al suo amico. Ama il tuo prossimo come te stesso, che non ha ha niente a che fare se una persona mette i tfilim, i filatri o no, se fa delle azioni religiose o no. Io sono propenso a questo, però io insegno la saggezza della Kabbalah, è importante che le persone correggano l'atteggiamento reciproco e in questo modo loro correggano il mondo spirituale, correggano la spiritualità. Però per quello che riguarda le azioni fisiche, il Bala Sulam dice che è una cultura, un'educazione, tutto il mondo, ognuno ha la sua religione, e quindi Bala Sulam dice che ognuno può rimanere nella sua religione. Questo non fa parte della spiritualità, fa parte dello sviluppo, fa parte di questo mondo. E noi vediamo fino a quanto queste azioni fisiche e l'adempiere le mitzvot, i precetti fisici, non corregge l'uomo. A volte lui crede il contrario, che possa avere di più e che possa dominare gli altri, mentre invece la saggezza del Kabbalah dice che non c'è correzione nella spiritualità, è vietato obbligare l'uomo a qualche cosa. E l'uomo, se vuole studiare la Kabbalah, può entrare, può uscire, tutto è libero. In breve, nella saggezza del Kabbalah non c'è più che attraverso ama il tuo prossimo come te stesso, noi rivediamo il mondo spirituale e giungiamo alla sensazione del mondo superiore. La saggezza del Kabbalah ci innalza al mondo superiore. La religione ci mantiene in questo mondo, ma in modo normalmente, se l'uomo non deve innalzarsi, se lui non anela di correggere se stesso, l'adempimento di questi mitzvot, di questi precetti ci aiuta molto a mantenerci. Io non sono contro la religione, assolutamente. Mi è più importante, questo è il mio pensiero, il mio modo di vedere, mi è più importante che le persone correggano l'atteggiamento fra di loro di amore, e allora potremo giungere alla stessa situazione che siamo giù, nella quale eravamo da Abramo fino alla distruzione del Tempio. La mia domanda era opposta. Se lo studio della saggezza della Kabbalah, se noi vediamo che una persona che si porta avanti nel mondo spirituale, si vede anche un cambiamento nel mondo materiale, se è migliore per il prossimo, anche in questo, nel mondo materiale. Io qua ho fatto il diagramma della situazione della preparazione fino a che noi passiamo al Marson e entriamo nella sensazione, nella comprensione, conoscenza del mondo spirituale. C'è un periodo nel quale siamo incoscienti, siamo come tutto questo delle persone, e se si giunge già alla comprensione, alla consapevolezza, l'uomo cambia. Però il suo cambiamento, come posso dire, secondo cosa tu vedrai il suo cambiamento? In che modo tu puoi distinguere, come tu non senti il creatore, come puoi percepire qualcosa in una persona tale? È solo nel fatto che lui incomincia a comportarsi meglio verso le persone. Molte persone si comportano bene uno verso l'altro, e se qualcuno gli darà lo picchierà, non gli darà indietro. Se lo fanno qualcosa contro la divulgazione della Kabbalah e contro la correzione del mondo, non sarà arrabbiato. Tu non sai da dove provengono il modo in cui reagisce. Può sembrare magari più meno corretto degli altri esteriormente, fino a quando lui passa Marson, la barriera di sicuro non è migliore degli altri, certe volte anche peggiore, perché rivela delle forze che non ha ancora corretto. È scritto: non credere a te stesso fino al giorno della tua morte, vale a dire della morte del desiderio di ricevere. Dopo diventa buono e fa bene a tutto il sistema, a tutti. La domanda è se noi con i nostri occhi possiamo vedere che le sue azioni sono buone. Io giudico, chi giudica il suo difetto. Ci portiamo avanti o domande? Allora magari un'altra citazione. Il Bala Solan scrive: dell'essenza della saggezza della Kabbalah, su cosa svolge la saggezza? Senza dubbio questa domanda si solleva in ogni persona assennata. Per dare una risposta soddisfacente a codesto quesito, darò una definizione fedele che è stata conservata intatta. Questa saggezza non è né di più né di meno di una sequenza di radici che discendono per motivi di causa ed effetto entro leggi determinate ed assolute che si congiungono e tendono ad un solo obiettivo molto elevato, che è denominato la rivelazione della sua divinità e dei suoi creatori in questo mondo. Questa è la sua meta, la meta della saggezza, che noi conosceremo il creatore in ghimatria e la natura, tutta la natura, la fisica, quella spirituale, tutto quello che noi possiamo immaginarci è miliardi e miliardi di più, fino al di sopra del tempo, del posto, del movimento, al di sopra di tutto. Quindi tutta la natura che si è rivelata in modo completo e col nostro governo, col nostro completo e con la nostra comprensione. Noi dobbiamo giungere a questo, la saggezza cabalata ci dà la possibilità. C'è un'altra cosa dal libro dello Zohar, la saggezza della verità. La saggezza che deve conoscere l'uomo, conoscere e osservare il segreto del suo padrone, conoscere se stesso in modo che gli sappia chi è, come è stato creato, da dove lui proviene, dove andrà, come si corregge la correzione del corpo e come lui è destinato ad arrivare a giudizio davanti al re di tutto. Conoscere e osservare il segreto dell'anima, Neshama. Cos'è quest'anima, Nefesh, che si trova in lui, da dove giunge, per che cosa è arrivata in questo corpo, che è una goccia fetente che oggi è qui e domani nella tomba. Osservare questo mondo, conoscere il mondo nel quale lui si trova e rispetto a cosa verrà corretto il mondo. Dopo di questo lui vedrà i segreti superiori del mondo superiore per conoscere il suo padrone, e l'uomo vedrà tutto questo dai segreti della Torah. Tutto è aperto davanti a noi, ci si apre davanti a noi se noi ci occupiamo della saggezza della Kabbalah. Come si apre? La cosa che noi pensiamo di occuparci della saggezza della Kabbalah come una saggezza normale? No. E allora io ritorno a questo diagramma. Quando noi siamo in collegamento, ma un collegamento che c'è fra di noi, è nascosto da noi, noi odiamo uno l'altro, noi ci troviamo come un sistema del corpo che proprio si sta rovinando, si sta diciamo in una distruzione, arriva nella rottura, diciamo nella caduta di tutti i sistemi. E quindi noi ci troviamo in questo, ognuno sente solo se stesso e sente gli altri e sente secondo come lui può usarli a suo profitto. E qua lui sente questo mondo. Quando incomincia a collegarsi tutto il resto del sistema, allora deve collegarsi con ognuno e nella strada nella quale lui si collega ha la possibilità di collegarsi nei cinque livelli di rudezza. Il nostro ego ha cinque livelli. Quando io correggo un livello, io mi innalzo a un mondo più superiore. Sia Yetzirah e Bria Yetzilut Adam Kadmon, fino a quando arrivo a Ensof, all'infinito, quando non c'è limite nel collegamento fra di noi. I mondi sono l'occultamento che noi ci troviamo come un unico, come un unico corpo con tutti gli altri. Per questo viene chiamato Olam, dalla parola Alama, occultamento. Quindi quando incomincio a percepire tutto il mondo come me, come mio desiderio, e lavoro in Ashpa'a, rispetto a loro, come il creatore lavora rispetto a noi, per quanto io faccio questo, io sono simile al creatore, alla forza generale, e ne esce che se io mi collego a te, tu comprendi cos'è? Allora noi assieme ci colleghiamo al creatore. Questo vuol dire che fra di noi lui si trova. Scusate, non si sente. Diciamo, questa è chiamata Shvira, rottura, non distacco nella saggezza della Kabbalah. Ci sono molte persone, molti gruppi, anche in Israele, anche in Europa, anche in tutto il mondo. Io, chef del gruppo di Gerusalemme, chiede se il fatto che la quantità delle persone che studiano in Kabbalah è grande aiuterà l'individuo a portarsi avanti. Sì, dipende per quanto lui si collega allora, però anche se no, sì, di sicuro, perché siamo tutti assieme, anche qua, senza internet, senza niente, da questa sala non esce niente, però nelle nostre anime, noi siamo collegati tutti come nelle anime, siamo collegati assieme, non importa se lui vive in Giamaica, io no. E così noi influiamo uno sull'altro, vediamo che improvvisamente giungono persone da posti che non si sa come lui è venuto, loro sono venuti a saperlo, questo è il risultato del collegamento fra le anime. Allora secondo i livelli noi possiamo tagliarli come delle fette secondo la rudezza delle anime, prima questa parte si corregge, poi quest'altra parte, come nel corpo che incomincia a svegliarsi, che sistema del corpo si è svegliato e funziona, quale no. Il fatto che adesso ci sono un po' di milioni solo all'inizio, ma è buono, è una cosa buona. Speriamo che noi potremo affrettare i tempi dello sviluppo e della divulgazione in modo da non entrare in problemi, in sofferenze. Volevo chiedere, secondo quello che hai scritto qua, io comprendo che la correzione generale fra tutti, dal suo inizio, secondo quello che hai scritto, è conoscere chi è lui. Io posso sapere chi sono veramente per incominciare la correzione, come posso discernerlo? Noi cominciamo a studiare la saggezza della Kabbalah dalla conoscenza cosa ha creato il creatore. Il creatore ha creato il desiderio, non è materia, come noi conosciamo in questo mondo, ancora prima di questo mondo, con tutto il globo, con tutto il mondo, è stato creato. E cambia in tante forme finché giunge a questo mondo, questa scintilla piccola da esso incomincia a creare qua tutta da una scintilla di energia spirituale, da qua è stato creato tutto l'universo e tutto ciò che c'è nell'universo. Cosa vuol dire chi sono io? Chi chiede chi sono io? Se tu chiedi del corpo, vai da un medico, te lo dico. Se tu chiedi di chi sei sul tuo io, tu sei quel desiderio che ha creato il creatore, non è cambiato. Questo desiderio solo adesso risveglia in te delle azioni e con le quali tu lo riporterai alla sua radice, al posto dove è nato, perché solo lì tu ti senti in equilibrio, in tranquillità. Un'altra domanda? Buonasera. È possibile? Si può fare una similitudine col passato alla materialità, al futuro? Se si può fare una similitudine fra il passato e alla materialità? No, parli spirituali? Io parlavo del tempo passato. Voglio comprendere se si può fare una similitudine fra il passato e il mondo materiale e nel futuro come al mondo spirituale e magari il presente, il posto dove noi dobbiamo essere. Non c'è tempo passato, futuro e presente assolutamente. Il tempo è quello che succede in noi, ci dà questa sensazione. Quando noi guardiamo osserviamo questo film che gira in noi, il nostro pulso ci dà, una nostra pulsazione ci dà la sensazione del tempo. A dire la verità, la saggezza della Kabbalah ci apre una realtà che cambia, è come se, dicevano, ci sono, in verità non c'è tempo, e per quello noi possiamo scoprire anche il futuro e fare anche andare indietro nel passato. Tutta la realtà esiste tutto il tempo, la realtà è fissa solo quando io cambio, cambiano in me i desideri, le qualità, la mia percezione cambia, quindi mi sembra che qua succede qualche cosa davanti a me, però non è davanti a me, dentro di me cambiano le cose, e allora io percepisco la stessa realtà fissa che tutto il tempo, che è come, tutto il tempo come un film che si muove. Nella prefazione del libro dello Zohar lo puoi leggere. Altre domande? Shalom, io voglio chiedere una domanda generale. Io qua sono la prima volta, ero all'università di Bar-Ilan da un altro insegnante o cabalista. Ogni posto dove tu giungi tu senti la saggezza della Kabbalah in modo diverso. Qual è quello che accomuna fra tutti? Io insegno, se tu non vieni verrai non solo a questa lezione, ma alle nostre lezioni, alle lezioni della mattina, dalle 3 alle 6 di mattina. Io insegno secondo i testi originali, che sono il libro dello Zohar, i libri dell'Ari, gli scritti dell'Ari, i libri del Baal HaSulam e i scritti del Rabash, del mio insegnante, che era l'ultimo cabalista grande che è mancato 20 anni fa. Io studio secondo queste testi originali perché li ho insegnati, lui me l'ha insegnato, io insegno secondo questo tutto lo studio, e il nostro studio è secondo questi libri, non secondo i miei libri, quello che io faccio uscire dalla mia testa. Non so come insegnano, da chi hanno studiato. La domanda è per prima cosa dove la persona ha studiato, chi era il suo insegnante. Questo in ogni cosa nella Kabbalah è una cosa molto critica. Come seconda cosa, secondo quali testi originali studia, e la terza cosa è se lui è nel conseguimento spirituale, nella saga, se lui si trova nelle cose delle quali lui parli, se è una fantasia o no. Queste cose tu non le puoi controllare, tu puoi cadere da persone che parlano bene, puoi anche rimanere lì. Noi siamo in un periodo tale, però io penso che è una cosa buona ugualmente, perché porta avanti questo discernimento, questa chiarificazione, per cui quante più persone parleranno delle persone, della saggezza della Kabbalah in molte forme, giuste, non giuste, non importa, ciò nonostante si sente della saggezza della Kabbalah in molti posti. Io devo dire, con tutto il mio modo di pensare su Madonna e tutte queste cose, questa donna ha fatto qualcosa di buono, ha fatto un grande rumore, e per seconda cosa hanno smesso di aver paura della saggezza della Kabbalah. Della Kabbalah, se tu la vedi, tu non hai, se tu, basta che tu la guardi, no? La osservi, non hai paura della saggezza della Kabbalah. Una cosa molto importante, perché c'era una grande paura. Lui ha fatto tutta questa pubblicità, tutta questa circa di questo, anche se non ne capisce molto, ha rotto questo, diciamo, questo grande, lui ha chiesto di una persona che non ha sentito il nome, e lui dice che anche lui ha fatto delle cose buone, anche se si pensa, si parla della siccità che Abramo, nel modo in cui lui parla, che sono e anche se, come i, diciamo, i fili rossi e ci ha anche guadagnati, però l'atteggiamento verso la società Kabbalah è migliorato, anche se è una bugia, noi ci troviamo in bugie e quindi noi possiamo aggiungerci ugualmente alla società della Kabbalah in questo modo, e come le medicine moderne che ce le danno in un involucro dolce, mentre invece le medicine sono non sono dolci, sono amare. Se tu mi chiedi, il mio atteggiamento è molto semplice, non voglio giustificare nessuno. Se va bene per il creatore che io sia l'ultimo e che tutti siano i primi, allora mi trovo in Ashpa, di cosa bisogna di più? Non c'è una gelosia. Non c'è, al contrario, che loro guadagnano, che vengano pubblicati, però la verità alla fine deve rivelarsi secondo questo processo. Grazie a tutti voi che siete stati con noi, grazie a Rav Lightman, ci troveremo qua anche la prossima settimana, tutto il bene a tutti, arrivederci.